Benvenute, benvenuti, benvenuta a una nuova puntata di Quisting. Io sono Nancy, siamo su Radio Sonar e fra poco, dopo questo brano di Jenny Hival del suo nuovo album che si chiama The Practice of Love e questa è Lions, dopo avremo in collegamento telefonico Emanuela dell'Assemblea Romana Ci Riguarda Tutte per parlarci dell'iniziativa che si terrà questo sabato a Lune le Altre. Rimanete con noi.
Look at these trees. Look at this grass. Look at those clouds. Look at them now. And look at them now.
Look at the moon. Look at the moon.
Take a closer look. Study the raindrops on the leaves.
Study the raindrops on the
leaves. Study the ants on the ground. Study the ground. The brown, porous topsoil. Its softness. The mushrooms. And the strange blue flowers that grow near them. Study this and ask yourself, where is God?
Back and forth and round and up, avoiding the loops of the mind.
This place doesn't know.
Look at me.
This place doesn't care about the Holy Scriptures or how to pronounce and live by.
Allora, rientriamo in studio dopo questo brano del nuovo album di Jenny Hval, la compositrice norvegese, e siamo in collegamento con Emanuele dell'Assemblea Romana Ci Riguarda Tutte per parlare appunto dell'iniziativa che si terrà questo sabato 9 novembre presso Luna e le Altre a Spinaceto. Ciao Emanuela.
Ciao, ciao a tutte e tutti.
Ho detto bene tutto il titolo dell'iniziativa? Serata Benefit a sostegno delle compagne condannate per solidarietà femminista per il famoso processo dell'Aquila. Sarebbe carino che tu ci rammentassi quali sono questi eventi che ci portano a questa serata Benefit, così capiamo tutto il motivo per il quale è importante andarci anche.
Allora, diciamo che è una vicenda apparentemente intricata, e però insomma cerco di renderla la più chiara possibile. Uh-huh. E allora, diciamo che ci sono due processi che si sono susseguiti negli anni, un un processo iniziale che è iniziato all'Aquila in seguito ad uno stupro che c'era stato nel 2012, uh-huh. Un stupro di una donna che noi come compagne di Roma e non solo, anche di tutta Italia, abbiamo sostenuto nel corso del processo. Lo stupratore poi di questa ragazza è stato condannato ed è stato difeso da un avvocato, tale Antonio Valentini, che ha fatto una difesa di questa persona veramente, come dire, seguendo una linea difensiva che noi abbiamo considerato inaccettabile, perché era tutta ammirata a voler screditare la donna che aveva subito lo stupro, uh-huh. e a voler dimostrare ovviamente che lei era consenziente. E una linea difensiva che, come dire, non è particolarmente nuova, nel senso che molto spesso nei processi per stupro quello che accade è questo, sì. Cioè che appunto l'avvocato cerca di dimostrare questo, però è qualcosa che accade all'interno dei tribunali e che sembra anche abbastanza normale, perché tutto sommato i tribunali poi sono dei tribunali dove cioè sono dei tribunali patriarcali, quindi ci sta, mm-hmm. secondo quella che è la giustizia che viene in qualche modo celebrata all'interno del tribunale, è che una donna che ha denunciato una violenza possa diventare lei stessa vittima all'interno di quel processo e debba lei difendersi per dover lei a quel punto dimostrare che invece no, non era consenziente ma è stata effettivamente una violenza.
È incredibile, infatti questa cosa succede spessissimo, però mi fa pensare al romanzo di Margaret Atwood che sto leggendo, The Handmaid's Tale, dalla quale poi hanno fatto la serie, in cui proprio è questa, in questo mondo in cui dicono no, le donne se la sono cercata, erano stuprate, invece siamo arrivate noi, questa specie di religione totalitaria per proteggerle, sembra proprio la stessa linea, ecco, questa che viene portata avanti spesso da alcuni tribunali.
Sì, e poi è anche in qualche modo come se venga riconosciuto che c'è proprio quasi un patto patriarcale tra, cioè tra il giudice che si trova appunto a dover dover giudicare all'interno del processo e tutto sommato c'è l'avvocato che porta avanti questa linea difensiva che poi è sempre quella e guarda caso poi sono tutti uomini, poi a volte succede siano anche donne comunque. Mm-hmm. Però che cosa è accaduto dopo? Sì. Che noi che abbiamo sostenuto comunque Rosa, la donna appunto di questo processo, l'avevamo sostenuta a lungo e avevamo insomma seguito un po' tutta la vicenda, a un certo punto ci siamo resi conto che questo avvocato era stato invitato a parlare alla Casa Internazionale delle Donne a Roma per vicende connesse al terremoto dell'Aquila. Sì. E quindi noi in qualche modo questa rete che aveva sostenuto Rosa durante il processo, sì. Si è mobilitata per evitare che questa persona potesse entrare a parlare nella Casa delle Donne, considerato che quello per noi è un luogo un luogo sicuro, è un luogo dove gli avvocati degli stupratori, soprattutto se portano avanti delle offensive così offensive nei confronti delle donne, non possono entrare. Mm-hmm. E quindi la stessa Casa delle Donne poi non ha voluto che inizialmente non si era resa conto che c'era questo mm-hmm. legame, poi non si è resa conto, non ha voluto che questa persona andasse a parlare. E lui, non contento ovviamente di essere stato escluso dalla possibilità di intervenire in questo consesso dove si parlava del terremoto, perché lui è un avvocato che all'Aquila ha seguito molto i terremotati e è stato insomma una figura importante mm-hmm. Nel appunto della ricostruzione dopo il terremoto, e insomma lui ha ben pensato di denunciare alcune delle donne della rete di solidarietà che secondo lui erano responsabili di una diffamazione nei suoi confronti, e quindi qui arriviamo all'altro processo mm-hmm. per il quale stiamo raccogliendo dei soldi, perché appunto alcune donne sono state denunciate per diffamazione e sono state condannate in primo grado a luglio di quest'anno, e per il momento le spese, cioè quello che si sta pagando, sono spese legali e un anticipo su un eventuale risarcimento che lui ha chiesto un risarcimento di 250.000 euro, quindi insomma
addirittura.
Per il momento noi insomma dobbiamo pagare intorno ai 10.000 euro, che si tratta di anticipo più le spese legali, insomma diciamo un totale di 10.000 euro, e quindi abbiamo lanciato questa campagna di sottoscrizione che ha varie forme, alcune sono iniziative, altre invece c'è la possibilità di sottoscrivere su un conto corrente. E volevo dire qualcosa in più su questo processo per diffamazione, perché non è una... Allora, intanto le donne che sono state accusate in realtà...
Ma sono alcune puntuali donne che sono state accusate, così?
Sì, sono tre di noi che sono state accusate, in quanto una avrebbe scritto una lettera considerata da Antonio Valentini infamante, un'altra avrebbe avuto la responsabilità di aver girato questa lettera all'interno di una mailing list, e una terza avrebbe avuto appunto invece, cioè sarebbe colpevole di aver avuto una conversazione su una chat privata in cui ha sempre inviato questa lettera. Però appunto in un caso si trattava di una mailing list, in un altro caso si trattava di una chat privata, quindi parliamo comunque di consessi molto chiusi.
Beh, non è strana questa cosa? A me mi sembra strana, sono delle conversazioni private.
Diciamo che il processo, anche, cioè proprio il dibattimento che c'è stato, ha mostrato come non si configurasse più di tanto questa diffamazione, tanto che noi stesse che eravamo lì, c'è stata un'udienza praticamente in cui sono stati ascoltati i testimoni, durata insomma una giornata, insomma ci sembrava che questa diffamazione effettivamente non sussistesse, no? Da nessuna parte.
Sì.
Allora il giudice non ha voluto ammettere la nostra linea di difesa, che era a voler contestualizzare questa cosa che era accaduta nel processo più ampio, quindi anche con il processo per stupro.
Certo.
Questa linea di difesa è stata, diciamo, l'avvocato non l'ha, il giudice non l'ha ammessa, e quindi è stato tutto un processo che si è giocato sul dato tecnico, cioè che cos'è diffamazione in un contesto digitale, diciamo.
Mm-hmm.
E questo dato tecnico in fondo mostrava che le conversazioni che c'erano state erano state in spazi privati,
sì,
in spazi chiusi, e quindi sinceramente noi che eravamo lì ci sembrava che la cosa stesse anche, diciamo, non certo non si sta andando bene.
Sì.
E siamo rimasti abbastanza sorprese della condanna, che è stata invece esemplare, tanto che la PM, che inizialmente aveva richiesto una certa somma, diciamo, come risarcimento, no, forse come pagamento di spese legali, adesso non ricordo, aveva richiesto una certa somma, dopo diciamo il dibattimento aveva chiesto la metà, perché gli sembrava che effettivamente, cioè, questo reato sussistesse fino a un certo punto, mentre invece il giudice ha voluto comunque chiedere il massimo. Quindi lui, nonostante come è andata la discussione, le arringhe degli avvocati, eccetera, comunque ha voluto dare in qualche modo una condanna che, cioè, noi ci è sembrata esemplare. Penso che ci siano due cose importanti da dire su questa cosa del processo per diffamazione. Una, che è ovviamente un modo per mettere a tacere le reti di solidarietà.
Beh,
perché,
sì, evidentemente.
No? Sì, perché poi ci sono, cioè, sempre più donne che denunciano gli stupri o la violenza in famiglia, e sempre più donne che le sostengono, perché comunque sappiamo bene che attraversare un processo spesso è per la donna stessa un momento di grossa fragilità.
Sì.
Perché ovviamente viene messa in discussione dentro al tribunale per le dinamiche che dicevamo prima, e quindi hai bisogno di sostegno, perché sei tu limitata là dentro, e quindi queste campagne di solidarietà si stanno diffondendo. E capita, sta capitando sempre più spesso che chi appunto fa parte di queste campagne si trova a sua volta accusata di, per esempio, in questo caso diffamazione. Dall'altra parte questa cosa della diffamazione, cioè diciamo un capo di imputazione che viene tirato sempre più fuori anche diciamo in processi che, in cui magari non c'è la rete di solidarietà e la donna ha denunciato il marito la denuncia a sua volta per diffamazione, quindi parlando anche con avvocati che sono venuti a confrontarsi con noi su questa cosa, ci hanno segnalato proprio questo, che questo reato di diffamazione ormai viene agito continuamente contro le donne che denunciano, sì. E spessissimo avviene nella violenza in famiglia, cioè è la prima cosa che gli uomini fanno nel momento in cui la donna li denuncia per violenze.
Una prassi legale, sì, di difesa praticamente è l'attacco.
Certo. È la linea di difesa. E se iniziativa per di nuovo rimettere l'accento su tutto questo e per alzare dei soldi per riuscire a sostenere queste spese e non lasciare da sole le compagne che sono state denunciate, anche perché sono state, certo, denunciate loro sé, ma poteva essere chiunque di noi, perché,
ma certo, sì,
noi abbiamo partecipato a questa lotta.
Ma l'assemblea, piccola parentesi, l'assemblea romana ci riguarda tutte, nasce per i fatti dell'Aquila, quelli originali o secondo processo?
No, nasce per quelli, con quelli originari, quindi già dal 2012, sì, perché proprio inizialmente quando è iniziato questo processo nel 2012, le compagne dell'Aquila, del centro antiviolenza mi sembra, contattarono le compagne di Radio Onda Rossa, contattarono le compagne di Roma per avere un supporto, e quindi da lì è iniziata questa nostra partecipazione, e poi che è diventata sempre più larga perché sono venute compagne di Bologna, compagne di Torino, della Toscana, cioè comunque c'è stato un sostegno insomma molto ampio.
Ok, quindi allora io vorrei mandare un brano e poi al rientro magari parliamo bene dell'iniziativa di sabato. Rimani in linea?
Rimango qui.
Studio con Emanuele dell'Assemblea Ci Riguarda Tutte, stiamo parlando quindi, ci hai spiegato tutti questi fatti quindi dei due processi di L'Aquila, e quindi della ragione per la quale c'è questa iniziativa sabato all'una alle altre, è un evento non misto, giusto?
Sì.
Ci sarà una proiezione di un documentario che è andato a Some Prefer Cake, si chiama Invisible Women.
E allora, sì, proiettiamo questo documentario, l'iniziativa sarà l'una alle altre, che è uno spazio di femministe e lesbiche che si trova a Spinaceto, e non molti lo conoscono, nonostante è uno spazio occupato dal 1989, si raggiunge con la macchina o con l'autobus, mm-hmm. comunque con voglia di venire, è uno spazio comunque molto accogliente. E allora, e proiettiamo questo documentario che sì, abbiamo visto a San Prefer Cake, e è il documentario che ha aperto questa edizione 2019 di San Prefer Cake, che è il festival di cinema lesbico che si tiene a Bologna, e è arrivato quest'anno all'undicesima edizione, mi pare. Uh-huh. Ed è appunto il documentario che ha aperto il festival, un po' anche perché parla di memoria, di memoria delle lotte femministe e lesbiche, e visto che un po' è stato un po' il tema del festival per chi ci è andato quest'anno.
No, purtroppo.
È stato molto, molto bello, sempre più bello.
Quindi parla di due attiviste di Manchester, giusto?
Esatto, parla di due attiviste di Manchester che insomma lesbiche che si conoscono, mi sembra insomma all'inizio degli anni 70, e iniziano a insomma a scoprire il lesbismo, un po' a scoprire anche la politica femminista che iniziava in quegli anni, e cominciano proprio ad animarla nella città di Manchester, rendendosi conto, tra l'altro un tema è anche qui la violenza sulle donne, rendendosi conto che comunque le donne avevano spesso, quelle che volevano uscire da situazioni di violenza non avevano un posto dove andare, e quindi decidono di occupare uno spazio e quindi insomma raccontano di queste lotte che loro costruiscono piano piano, diventando sempre di più e quindi diventando un punto di riferimento per le donne della città. E il documentario fa vedere anche che in realtà inizia con loro che diventate anziane.
Stavi dicendo, quindi appaiono nel documentario, quindi sono ancora vive queste attiviste?
Sì, 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 mm-hmm. certo, sono intervistate dalla regista, mm-hmm. che è Ellie Smith. Il documentario comincia con una di loro che va in una biblioteca di Manchester a cercare qualche traccia delle lotte che loro avevano fatto tra gli anni 70 e gli anni 80, e dicendo tutte parole chiave possibili che riguardavano quelle lotte, si rendono conto che nella biblioteca non c'è niente.
Non trovano niente.
Esatto, non trovano niente, quindi è come se le loro lotte fossero state invisibili, è come mm-hmm. se loro fossero state invisibili, e quindi da lì comincia il racconto, che è appunto questa ricostruzione in cui loro raccontano, ci sono ovviamente immagini di repertorio e i loro racconti, in cui c'è anche il racconto della loro relazione, perché loro avevano avuto una storia, ma una storia durata poco, durata forse neanche un anno, adesso non ricordo bene, comunque poco, e poi invece avevano mantenuto questo forte rapporto nella lotta, e poi una relazione di amicizia, di vicinanza, di sorellanza, che poi è continuata fino ai giorni nostri. Quindi parla di questo, parla sia della memoria femminista e lesbica, delle lotte, però anche delle relazioni che si costruiscono e che diventano centrali nelle nostre vite, in cui magari come lesbiche o femministe scegliamo altri modi, altri punti di riferimento, no? Non è che creiamo una famiglia tradizionale, ma magari diamo valore ad altri tipi di relazioni che si basano insomma su una condivisione di tipo diverso, in cui magari la politica è anche una cosa molto importante.
Beh sì, sembra un documentario simbolicamente molto importante, ma anche molto rappresentativo anche appunto di alcune situazioni che ci sono qua in Italia, su diverse tematiche, appunto dalle invisibilità alla lotta femminista, la memoria femminista. E quindi è importante andare anche a vedere questo, anche a vederlo proprio, no? Questo documentario, direi.
Ci piacerebbe fare un po' di dibattito dopo, insomma, sulla memoria, anche su come la conserviamo, se la conserviamo, considerato che effettivamente uno delle, diciamo, delle difficoltà del poter trasmettere questa memoria, che spesso appunto le nostre lotte non è che le fissiamo da qualche parte, cioè, insomma, o cerchiamo di autodocumentarle e trasmettercele, oppure c'è la memoria orale, però in qualche modo magari uno sforzo in questo senso lo potremmo anche fare, considerato che insomma la memoria anche, è fondamentale per riuscire così anche a proiettarsi il futuro con un po', con delle radici un po' più solide.
E infatti stavo guardando, anche soltanto pensando a L'Una e le Altre, che è appunto uno spazio storico a Roma, a Spinaceto, e non trovo un sito online, lo trovo dentro all'interno di, forse di Archivia.
Non c'è un sito.
No, infatti, quindi se uno volesse infatti avere più informazioni sull'iniziativa di sabato, dove le dovrebbe cercare?
No, di più di...
No, diciamo le informazioni, che quelle che ci siamo dette oralmente, per iscritto, tipo da mandare,
allora,
un messaggio.
Allora, diciamo c'è sul sito di Ci Riguarda Tutte, e quindi che è ciriguardatutte.noblogs.org, perché l'iniziativa è organizzata comunque dall'Assemblea Ci Riguarda Tutte, sì. Poi diciamo, utilizziamo lo spazio di L'Una e le Altre. Trova su Roma Attiva, quindi per chi magari ha l'abitudine di andare su Roma Attiva a vedere quali sono le iniziative, c'è. E anche su Facebook sta girando un po' l'evento, quindi si può condividere, insomma. Però sì, effettivamente sarebbe bene che L'Una e le Altre si dotasse di un sito, sì. Forse nel passato c'è stato e poi questa cosa si è persa e io non ne ho memoria.
Magari nel dibattito anche infatti di sabato post documentario usciranno fuori anche delle nuove strategie per mantenere la memoria femminista e degli spazi. E senti, allora comincia alle 18 a Spinaceto la serata Invisible Woman. Per chi non potesse venire, tipo me, che sarò fuori Roma, esiste un modo di che ne so, fare una donazione, dare un contributo per queste spese legali legate all'Aquila?
Sì. Allora, noi abbiamo lanciato una campagna che si chiama 10 euro per una, 10 euro per tutte.
Sì.
E per il momento si può contribuire facendo una, appunto, cioè versando 10 euro o anche di più, chiaramente, su un, in realtà è una, sì, è un conto corrente, sì. E solo che per avere l'indicazione sul conto corrente ci dovete scrivere e vi dico a quale indirizzo.
Questo ci interessa, sì.
Guarda tutte, @inventati.org.
Ci riguarda tutte, tutto ci attaccato?
Tutte, sì.
Chiocciola.
Inventati.org. È possibile che poi nelle prossime settimane miglioreremo diciamo la modalità di contribuire, però per il momento è questa qui. Quindi,
va bene.
Quindi mi raccomando, scriveteci e noi vi diremo come farlo.
Ok, va bene. Allora, grazie Emanuele di aver preso questo tempo per condividere con noi su Quisting e a Radio Sonar questa iniziativa del 9, oddio, siamo già a novembre, sì? 9 novembre, e ci sentiamo presto su queste frequenze, e io manderò un altro brano.
Voglio ringraziarti comunque, grazie di averci dato questo spazio, grazie a Radio Sonar.
Figurati,
blessing thoughts to luck, two hearts competing.
Io vi lascio con questo brano del secondo album di Petra und der Wolf, che a proposito sono anche le autrici del brano della sigla di Quisting, e che spero avremo presto in trasmissione. Penso che esca il loro nuovo album a gennaio. E vi do appuntamento a martedì prossimo per la prossima puntata di Quisting.
And times now. You're on the engine on the tracks. Program failure in the defiance of myself. I'll bet you just know these parts of yours, they do affect my mind, not new. Collect them all and leave. No marks, no tunes, no slaves. Indignant silence out your mouth, and words that wouldn't talk about. Sometimes not. You're on the engine on the tracks. Program failure.